alla World Bank. Ha fatto carriera e sarebbe potuto restare per sempre a Washington completando la scalata professionale. Ma era irrequieto e un giorno mi ha annunciato che aveva la possibilità di passare 2 anni qui nel Botswana come direttore delle attività della World Bank in questa parte dell'Africa. Dopotutto era una promozione e se rappresentava anche una cura per la sua irrequietezza, allora meglio quello che una relazione con un'altra donna, un diverso modo in cui gli uomini placano l'inquietudine. Sa com'è, signora, quando un uomo capisce di non essere più giovane. Si lasciano prendere dal panico e cercano una bella ragazza che li rassicuri e li faccia sentire virili. Non avrei potuto sopportarlo, questo. Perciò accettai e ci trasferimmo qui con nostro figlio Michael, che allora aveva 18 anni. Avrebbe dovuto iniziare l'università, ma decidemmo di lasciargli un anno di libertà prima di entrare a Dartmouth. Si tratta di un ottimo college americano. Non tutte le nostre università sono buone, ma questa è una delle migliori. Eravamo orgogliosi che lo avessero ammesso. A Michael piacque l'idea di venire con noi e cominciò a leggere tutto quello che trovava sull'Africa. Quando arrivammo qui, ne sapeva molto più di noi. Aveva letto tutte le opere di Van der Post, quel mucchio di sciocchezze irreali, e poi era passato a cose di maggior spessore, testi di antropologia sul Sudafrica e perfino i diari di Robert Moffat. Credo che si fosse innamorato così dell'Africa, leggendo tutti quei libri, prima ancora di mettere piede sul suolo africano. La banca ci aveva assegnato una casa a Gaborone, dietro la sede del governo, dove ci sono tutte le ambasciate e gli uffici delle delegazioni. Io mi trovai subito bene. Quell'anno aveva piovuto molto e il giardino era ben curato. C'erano aiuole rigogliose di gigli tropicali, gorovigli di bougainville, folti praticelli di erba kikuyu. Era un angolo di paradiso dietro un alto muro bianco. Michael era come un bambino che ha appena trovato la chiave dell'armadietto dei dolci. Si alzava presto tutte le mattine, prendeva il furgoncino di Jack e arrivava fino a Maulpole Road. Poi se ne andava in giro per la boscaglia per un'oretta, prima di tornare a fare colazione. Un paio di volte sono andata con lui, anche se non mi piace alzarmi presto, e l'ho ascoltato per ore parlare a raffica di tutti gli uccelli che vedevamo e delle lucertole che guizzavano nella polvere. Nel giro di pochi giorni aveva imparato il nome di ogni cosa. E guardavamo il sole sorgere alle nostre spalle, inondandoci di tepore. Lei sa bene com'è, signora, lì al margine del Kalahari. A quell'ora del giorno il cielo è bianco e vuoto e nell'aria c'è un odore aspro e viene voglia di riempirsi i polmoni fino a scoppiare. Jack era molto occupato tra l'ufficio e gli incontri di lavoro con funzionari governativi, gente dell'ambasciata, bancari e tutto il resto. A me non interessava niente di quella roba. E mi accontentavo di mandare avanti la casa, leggere e ogni tanto al mattino andare a prendere un caffè con qualcuno. Poi aiutavo un po' nella clinica metodista. Accompagnavo in macchina le persone dalla clinica ai loro villaggi. E questo, a parte tutto, era anche un ottimo sistema per conoscere il paese. È stato così che ho imparato a conoscere la sua gente, signora Ramotswe. Posso tranquillamente dire che questo è stato il periodo più felice della mia vita. Avevamo trovato un paese in cui ciascuno trattava il prossimo con rispetto e dove c'erano valori diversi dall'avidità forsennata che prevale da noi. In un certo senso mi sentivo più umile. Il mio paese mi sembrava così superficiale e squallido in confronto a quello che vedevo in Africa. Qui c'è tanta sofferenza e ci sono persone che possiedono davvero pochissimo, ma tutti hanno una straordinaria considerazione per gli altri. La prima volta che ho sentito gli africani rivolgersi a perfetti estranei, chiamandoli fratello o sorella, mi era sembrato molto strano. Ma dopo un po' ho cominciato a capire cosa intendevano dire e a pensarla al